gentlemen. Landing and cooling. Now clear.
Buonasera, buonasera a tutti, eccoci di nuovo come ogni lunedì puntuali, oggi puntata speciale, siamo solo io e per fortuna c'è con me l'esperto, quando c'è da parlare di cose nobili, di armi, di animali fondamentali per lo sviluppo dell'uomo, di affezione ma anche del lavoro, chi c'è con noi, c'è l'esperto, Stefano Isaia, buonasera Stefano.
Buonasera, buonasera a tutti gli spettatori della trasmissione. È sempre un piacere essere qua con voi per portare il mio piccolo apporto su stasera sull'animale cavallo.
Bene, bene, bene. No, infatti c'è una puntata che ha proposto lui, propedeutica a quella della prossima puntata che sveleremo alla fine. Oggi sì, non l'avevamo mai affrontato, però abbiamo girato attorno sull'argomento cavalli e isole britanniche, perché insomma è un connubio indissolubile, molto vecchio. Adesso si parla di cavalli nel Regno Unito soprattutto per quanto riguarda lo sport, gli sport equestri, insomma tutti sapete, Ascot, Gran Premi, galoppo, soprattutto sul galoppo sono molto forti, poi magari ce ne sa di più il nostro Stefano, ci dirà qualcosa anche su quello, ma il cavallo come ben sappiamo, tutti sanno, è indissolubile pensare, cioè il cavallo è indissolubile dallo sviluppo umano a tutte le latitudini, a tutte le longitudini, benché ci sono dei popoli, adesso non vogliamo fare il pippone, perché veramente bisogna parlare da 3-4 mila anni fa, le prime tracce, come al solito Mesopotamia, Sumeri, lo usavano parecchio tutte le popolazioni, di più, tutti l'hanno usato parecchio, ma lo usavano di più le popolazioni che si trovavano a che fare con un ambiente fatto di grandissime distese, le steppe, piuttosto se uno guarda lo sviluppo dei popoli dell'Europa orientale, dove c'è tanto spazio, uguale cavalli tanti, indispensabili, la stessa Asia centrale, in tempi recenti tutta la conquista del continente americano senza cavalli non si sarebbe potuto attuare, no? Tant'è che hanno ancora un grandissimo rapporto, più forte del nostro, tutte queste popolazioni coi cavalli, si pensi, vabbè, l'epopea del West, ma non solo, no? Tutta la pampa argentina, tutti gli allevamenti di grandi bovini che sono diciamo inscindibili dalla presenza di cavalieri per gestire tutto quanto, e quindi anche sia da un punto di vista dell'alimentazione e dell'allevamento, ma anche da un punto di vista militare, vedremo. Gli europei c'è chi più, c'è chi meno, c'è chi li ha usati molto più in guerra, chi meno. Insomma, poi magari vedremo, perché io direi che la distinzione per rimanere in Europa va fatta dai tre grandi famiglie indoeuropee, no? Quindi greci, romani, latini impropriamente detti, quindi sud Europa, celti e germani. Tutte queste popolazioni avevano un rapporto differente col cavallo. Vediamo innanzitutto che greci e romani, sarà un po' per la conformazione del suolo eccetera, ma lo usavano sì, chiaramente parafrasando un noto film western, se un uomo a cavallo incontra un uomo a piedi, l'uomo a piedi è morto, quindi è chiaro che il cavallo contava molto, era un indice di status. Perché cavaliere prevedeva che uno poteva permetterselo il cavallo, oltre le armi, i finimenti, eccetera, chi lo strigliava, chi lo manuteneva. Quindi già il cavallo era, e poi lo vediamo che con i romani, no? C'era proprio lo stato sociale, l'equestri. Gli equestri era una classe della società romana. E quindi c'erano i cavalli nell'ambito latino, meno però, sarà anche, ripeto, per la conformazione del suolo, che è un po' più collinare, montuosa, per farla molto, molto in Grecia piuttosto che in Italia, rispetto alle grandi pianure che si trovavano nel centro Europa. quindi popolate da Celti e Germani, tant'è che gli stessi romani all'inizio, quando l'impero ha cominciato a prendere piede, quando avevano bisogno di cavalieri, di grandi unità di cavalieri, no? Quindi non di esploratori o roba del genere, si rivolgevano, arruolavano gli ausiliari germani piuttosto che celti, perché le prime unità proprio complesse di cavalleria nell'esercito romano molto spesso erano composte da questo tipo di tribù, diciamo, assorbite o comunque soggiogate dall'impero romano, che poi fornivano spesso e volentieri la cavalleria con tutto quello che ci andava attorno, quindi spade speciali, tipi di armi speciali, armature, eccetera. È vero o no, caro?
Vero, vero, anche perché la cavalleria era utilizzata anche come abbiamo detto, come esploratori, ma i romani lì erano bravi a farli, però non avevano reparti, come hai detto te, anche di cavalleria, soprattutto d'assalto. La cavalleria d'assalto dei romani era prettamente germanica e gallica, ma anche i popoli sarmati. I popoli sarmati erano famosissimi, che erano popoli comunque confinanti con la steppa, quindi con molto influsso della steppa, erano molto famosi come essere la cavalleria ausiliaria romana.
Esatto. E tra l'altro sì, poi allora tutto nasce dal fatto che si sono resi conti che, adesso per farla molto breve, se uno pensa alla falange greca macedone, chiamatela come la volete, quella era imbattibile, come era imbattibile una formazione serrata romana finché non gli andavi sui fianchi. E come ci arrivavi sui fianchi rapidamente? Con la cavalleria. Quindi è stato, diciamo, andando a combattere, che poi i romani erano notoriamente molto bravi in campo aperto, nelle manovre ampie, eccetera, andando a combattere su grandi spazi con grandi formazioni, la cavalleria proprio era imprescindibile. Poi dopo vedremo che nell'età moderna c'è chi più o meno la cavalleria l'ha saputa sfruttare. E io non pensavo, vedremo dopo, io pensavo che gli inglesi dal punto di vista militare avessero molta più tradizione di quella che poi effettivamente andiamo a vedere, per esempio comparato alla Francia. Forse il più alto grado di tecnica di combattimento su cavalleria l'ha attuata Napoleone, anche perché poi dopo con l'artiglieria che avanzava, con le armi da fuoco che già c'erano da 300-400 anni e i cavalieri le hanno usate, vedremo come, Napoleone forse è stato l'apice della tecnica di combattimento con i vari tipi di unità, con la cavalleria, molto più degli inglesi, che infatti si sono affidati alle teste di morto di Blücher a Waterloo, quindi alla Prussia. E torniamo sempre alle grandi estensioni, alle connessioni che dicevamo prima con la cavalleria tartara, con quella dei sarmati, quelli appunto che venivano, i cavalieri più grandi del mondo, no? Se uno pensa a Gengis Khan, voglio dire, che venivano appunto dalle grandi steppe orientali, russe, ma anche più in là. Io, prima di andare avanti con questo interessante discorso, metterei il primo pezzo che, diciamo, cioè, capita fagiolo perché è un gruppo nuovo, si chiamano i Percossa, gruppo di ragazzi di Cagliari, blocco studentesco ai quali vogliamo molto bene, sappiamo che la Sardegna c'è una grande tradizione equina,
anglo-arabo sardo,
esatto,
erano le rimonte dell'esercito sabaudo e poi italiano, e gli allevamenti principali al 90 di anglo-arabo chiamato sardo, perché all'85-90% di tutti gli allevamenti di anglo-arabo sardo sono in Sardegna.
Esatto, ancora ci sono.
Ancora attualmente, attualmente adesso sono così, già nell'epoca, ma adesso è ancora così.
Esatto, poi tra l'altro c'è tutta la storia dei grandi fantini, oltre ad esserci una grande scuola di allevamenti di cavalli, ci sono i grandi fantini, li conosciamo tutti, quelli del Palio di Siena, non so, i pali in tutto il mondo, ma anche in Inghilterra, sui quali torneremo, il più grande fantino finora conosciuto, Frankie Dettori, che ha vinto di tutto e di più, è di origine sarda, è miliardario adesso, cioè in Inghilterra, cioè baronetto, è uno delle personalità più rispettate ancora adesso che ci sono nel campo dell'ippica per quanto riguarda l'Inghilterra, la Gran Bretagna, diciamo. Bene, adesso mettiamo i Percossa, questo qui è un grande pezzo, si titola Sangue contro Oro. Li vedremo tra l'altro anche da 4 giorni, quindi avanti Percossa, ci sentiamo dopo questo bellissimo pezzo.
Noi non ci battiamo per i soldi, noi ci battiamo contro il sistema, quel sistema che uccide lo spirito dell'uomo. Noi siamo l'esempio per quei morti viventi che strisciano sulle autostrade nelle loro infuocate bare di metallo. Noi dimostriamo con la nostra opera che lo spirito dell'uomo è ancora vivo.
Eccoli qua, grande energia, grandi. Poi tra l'altro c'è un'espressione che si dice in Sardegna per testimoniare questa grande importanza del cavallo anche nella società attuale sarda. C'è un'espressione che, quando uno è stupito, diciamo, potrebbe essere in romano me coglioni, come si dice, insomma, in Sardegna si dice minche cuaddu, che vuol dire, insomma, riferito con punto esclamativo, riferivo alle dimensioni dell'organo sessuale dei cavalli. Quindi minche cuaddu, andiamo avanti adesso a parlare dei cavalli inglesi, britannici, con l'expertise. Passo la parola al mio socio Stefano.
Allora, partiamo dal dire che nel Regno Unito e quindi anche in Irlanda c'è una lunghissima tradizione equestre che va dal XII secolo. Già nel XII secolo nelle stalle reali e per l'esercito venivano selezionati i cavalli. Ma i primi cavalli che venivano selezionati sono in realtà pesanti, quindi da tiro o comunque da trasporto. Quindi una famosissima razza inglese è lo Shire, è una razza conosciuta per essere una delle più alte e più forti al mondo. Questo cavallo è tipico del Medioevo perché veniva utilizzato come destriero per la cavalleria pesante. Sappiamo che la cavalleria pesante, tra cavaliere, armatura e tutto il corredo che aveva il cavaliere, poteva arrivare a pesare 180 kg tutto insieme, e quindi ci voleva un cavallo forte per portarlo. Nei secoli successivi viene invece utilizzato come cavallo da tiro per i lavori agricoli e per il traino pesante anche in artiglieria, cioè per spostare i cannoni velocemente nei campi di battaglia. Dal punto di vista fisico è un cavallo molto imponente, può arrivare mediamente a 180 cm al garrese alla spalla, ma alcuni soggetti arrivano anche a 2 metri, quindi enormi, e può pesare anche più di una tonnellata come cavallo, 1200, ci sono dei soggetti che pesano 1200-1300 kg. Il mantello è nero, marrone e grigio, spesso ha dei segni bianchi sulla fronte e sulle gambe. Il segno distintivo sono le frange, però i giunghi ciuffi di peli sugli arti che vanno dal garretto al ginocchio. Il carattere è come tutti i cavalli grossi da tiro, che è un cavallo molto molto buono, molto agli ordini del conduttore, ma per il semplice fatto, come si può pensare di controllare un cavallo così grosso e così forte se non avesse un carattere buono e ammansito all'uomo? Sarebbe impossibile. Nessun uomo ben forte è più forte di un cavallo da tiro di razza Shire, quindi è impossibile. E difatti è uno dei cavalli più tranquilli che esistono al mondo, pur essendo enorme.
Esatto, lì apriamo una parentesi sui cavalli pesanti, appunto la cavalleria pesante. Adesso la prima immagine alla quale uno viene in mente è la battaglia di Agincourt, no? Vista e rivista, Enrico V, Shakespeare, poi ci ha fatto quello che ci ha fatto, dove si vedevano questi magnifici cavalieri pesanti, nobili, francesi, con armature lucenti, abbattuti dagli archi sassoni che gli arrivavano a palombella con tutta la violenza, bucando l'armatura, che questa era considerata anche un disonore, no? Perché dai paesani, no? Venivano, il famoso gesto della Victory rovesciata, che vuol dire che gli tagliavano le dita, no? Quando li prendevano, quindi... La vi rovesciata, quando uno fa il segno di vittoria rovesciata, anche quello che si vede nella cosa di Churchill, che adesso molti ripetono, facendolo però al contrario, e quindi mostrando il dorso della mano, era il gesto che facevano gli arcieri sassoni per prendere in giro le schiere prima della battaglia, perché quando li prendevano li tagliavano quelle due dita per evitare che tirassero di nuovo l'arco sui piedi, e allora gli facevano vedere che le dita erano sane. La cavalleria pesante,
perché era un disonore comunque per un cavaliere, sì. Cioè considerava l'arciere ma già al tempo dei romani era considerato l'arciere una persona tra virgolette non coraggiosa, per il semplice fatto che combatteva a distanza, non c'era uno scontro diretto tra i due soldati, e quindi era disonorevole.
Esatto. Poi sono arrivate le armi da fuoco,
quindi capirei che onore.
E anche lì i cavalieri hanno dovuto montare con armi da fuoco, poi vedremo.
Vedremo.
Sì, la cavalleria pesante è tipica dell'Europa, anche se, perché abbiamo parlato prima di Gengis Khan, delle steppe, dei cavalieri con l'arco corto,
quindi è leggero,
in quel caso,
leggero.
Cavalieri a cavallo che gettavano lo scompiglio in qualsiasi formazione, insomma, dell'Europa occidentale, era cavalleria leggera più che altro questa. Una delle eccezioni sono, vabbè, andando ancora indietro, quindi impero persiano e simili, Assiri eccetera, c'erano i catafratti, che erano cavalli blindati già all'epoca, quindi cavalloni blindati avevano le stesse caratteristiche di robustezza di questi,
che i carri armati dell'epoca.
Esatto.
Erano i carri dell'epoca.
E poi c'erano, non abbiamo menzionato, c'erano i carri veri e propri, perché i Celti, i carri da guerra che avevano usati sia in Persia, da quelle parti lì, ma anche i Celti e i Germani, insomma, c'avevano una certa storia, una certa tradizione anche di carri da guerra, quindi fanteria montata su questi carri.
Ma per il semplice fatto che finché non sono state scoperte le staffe non si era stabilissimi a cavallo, e quindi il carro ti dava quella velocità che ti dava il cavallo e quella stabilità che non ti dava montare senza staffe. Quando gli unni hanno scoperto le staffe, perché deriva sempre dalle steppe l'invenzione delle staffe, ha scompigliato tutto. perché il cavallo, la cavalleria è diventata stabile, accessiva, cioè poteva passare in posti dove il carro non passava, quindi anche nei boschi, perché il cavallo ancora attualmente passa in posti dove nessun'altra cosa può, può passare, e quindi tutte le formazioni che si sono andate a combattere contro questa cavalleria con staffe hanno dovuto adattarsi, altrimenti scomparivano, venivano annientati dalla cavalleria.
Esatto. Ma metterei per bilanciare gli emergenti sardi ai percorsa che salutiamo, metterei adesso, visto che ci abbiamo ospite, uno dei più autorevoli esponenti della nobiltà sabauda, buona, popolare di sangue suolo, metterei un pezzo dei famosissimi Ribelli d'Industria. Così bilanciamo, questo è un pezzo che viene, mi sembra, come si dice, il pezzo di riesordio, no? Del ritorno, giusto? Lo vuoi presentare tu, caro?
Presentiamo allora i Ribelli d'Industria di Torino, quindi piemontesissimi, con Cielo Grigio. Torino è la tua città, cioè il nostro capoluogo, quindi a voi Ribelli d'Industria.
Ah!
Bene, 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 bene. Beh, parlando di carri, di quello che era la tradizione pre-invasione romana della Gran Bretagna, era ancora all'epoca un'isola celtica, gaelica, no? Perché poi gli angli sassoni, tutti i vichinghi, tutti i tedeschi sono arrivati dopo che i romani sono andati via, gli ha fatto un mazzo così, prima di Guglielmo il Conquistatore, che comunque nel 1066 erano discendenti dei vichinghi anche loro, quindi di origine germanica, prima erano un popoli celtici, quindi vai di carri, le razze di cavalli che erano in uso, e che venivano usati anche per il traino dei carri. Se voi andate a Londra c'è un monumento di epoca vittoriana a Boadicea, a Boudicca, che è quella che si è ribellata ai romani facendo stragi, insomma i romani non l'hanno trattato molto bene, la sua tribù degli Iceni, lei a un certo punto non è potuto più, si è ribellata, ha fatto stragi, ha distrutto città, Londra l'ha quasi rasa al suolo, fondata da poco, poverina Londinium, è arrivata a Boadicea, ha fatto un disastro, ed è questa statua la raffigura appunto su un carro che usavano appunto in guerra ampiamente anche loro, oltre alla cavalleria non di formazione, chiaramente c'erano queste torme di cavalieri più o meno organizzati, però non c'erano le formazioni o le specialità che magari vedremo dopo, che sono venuti più avanti nel Medioevo e poi soprattutto nel dopo il Rinascimento. Ma prego, caro Stefano. Allora,
giusto per collegarci all'origine gaelica, parliamo del Galles. Il Galles dà le origini a non un cavallo, ma un pony, il Welsh Pony. Che è originario del Galles, è una razza celtica proprio, antichissima, che veniva apprezzato nel Galles per il trasporto, l'agricoltura, e anche da questi, erano questi cavallini, tra virgolette, che trainavano, i precursori che trainavano questi carri. È compatto, è robusto, il libro genealogico di questo cavallino, chiamiamolo questo pony, è diviso in base all'altezza e alla conformazione in quattro sezioni. C'è il Welsh Mountain Pony, il Welsh Pony Cob e il Welsh Cob. Il più antico di tutti è il Mountain, perché viveva appunto selvaggio in branchi nelle montagne del Galles. Ed erano buoni, erano apprezzati anche tantissimo dagli stessi romani che abitavano le isole britanniche, anche loro per il trasporto e per l'agricoltura, perché erano molto forti pur essendo piccoli ed erano molto adatti, come nativi di quelle terre, molto adatti alla conformazione territoriale. E la razza, bisogna dire che questo può ricordare un arabo in miniatura, perché il più piccolo della tipologia arriva solo a 1,22 m, mentre il più grande, il Welsh Cob, arriva fino al limite del 1,52 m. Hanno una spiccata, questo l'ultimo, il Welsh Cob, ha una spiccata attitudine al trotto. Sono comunque pony sportivi adesso, attualmente, quindi vengono utilizzati dal dressage al salto ostacoli per l'avviamento, perché per i bambini e ragazzi culturalmente nella monta inglese vengono utilizzati i pony fino a una certa età, e poi si ha il passaggio con il cavallo. E il Welsh Pony è uno di quei pony che permette a tanti bambini, a tanti ragazzini, di cominciare il rapporto con l'equitazione in modo sano, con un cavallo, magari con un pony che è più piccolino di un cavallo grosso da salto, e quindi mette anche meno in difficoltà il ragazzino.
Esatto. Stavo guardando, poi non ci dimentichiamo, a parte che i pony, se uno va a vedere, uno si immagina il pony in Italia, il cavallino, quello delle fiere.
No.
I pony sono quelli che sono usati ancora adesso nell'esercito britannico, soprattutto ormai per scopi diciamo di rappresentazione, no? Però cioè, non, ci sono ancora dei reggimenti che hanno l'artiglieria trainata, sono quelli che fanno parate, insomma, però li vedi ancora e sono questi poli qua, piuttosto che gli ussari della cavalleria leggera, che adesso in realtà sono tutti con autoblindo e mezzi simili, no? Però c'hanno ancora, sono reggimenti classificati come reggimenti di cavalleria e usano quei cavalli lì quando sono diciamo in parata e doveri di rappresentazione. Bene, bene, bene. Cosa che dire? Appunto, abbiamo detto prima, tutto cambia con l'avvento delle armi da fuoco, no? Perché anche i cavalieri che erano abituati a, insomma, a fare o fare compiti di esplorazione oppure compiti di carica di cavalleria pesante, quindi di carica con le lance piuttosto che le sciabole, hanno dovuto adattarsi. E anche nelle varie specialità della cavalleria, che vedremo magari adesso brevemente, moderna, diciamo, quindi dopo la Rivoluzione francese, ci sono stati questi tipi di aggiunte all'equipaggiamento e quindi anche al modo di fare la guerra. Allora, l'esercito inglese, quando arriva alle guerre napoleoniche, le unità di cavalleria che avevano si dividevano solo in due tipi, dragoni pesanti e dragoni leggeri, quindi light dragons, heavy dragons. E anche lì, chiaramente abbiamo visto prima, c'è una differenza, non portavano più le armature se non minime, tipo i corazzieri, no? C'erano, prego.
Vogliamo ricordare dove i nostri ascoltatori potranno vedere i dragoni? The Patriot, il film. Il Patriota, il classico film, mi ricordi di quello che ha fatto anche
Mel Gibson.
Gli inglesi, l'ufficiale che fa la strage, che dà fuoco alla casa di Mel Gibson, che ne combina di tutti i colori, ricordato come metodi molto crudeli, era un dragone.
Sì.
La tipica uniforme dei dragoni inglesi.
Sì. Loro si dividevano appunto in dragoni leggeri e pesanti. Poi i dragoni leggeri venivano anche sottoclassificati con dei termini che avevano preso dall'estero, quindi gli ussari o i lancieri. Però i lancieri impropriamente, perché i lancieri in teoria dovrebbe essere cavalleria pesante, ma poi la cavalleria pesante inglese, uno dice, l'ho scoperto leggendo questo, preparando la trasmissione, che non era veramente indisciplinata, cioè a differenza delle manovre che riuscivano a fare reparti austriaci, prussiani, francesi, ma anche spagnoli, non dimentichiamoci la tradizione
l'arte, questo
la tradizione militare e dressage soprattutto, no?
Alta scuola spagnola proprio, è una disciplina nata proprio nella cavalleria. Quando si faceva la cavalleria di maneggio, le manovre di maneggio, c'erano le alte arie e le basse arie. Le alte arie erano l'alta scuola. Per esempio, quelle che per noi sembrano delle scenografie che il cavallo salta, in realtà quel cavallo non è che salta, quel cavallo calcia. E purtroppo, per quelli che vengono ancora incontro, la polizia spagnola li usa ancora e li addestra ancora così.
A calciare, si girano e si...
Quindi andare a fare i briganti, tra virgolette, o gli spavaldi in Spagna, quando ti vedi dei reparti mutati di antisommossa, non so quanto possa convenire, perché hanno delle leggi di ingaggio molto diverse dall'Italia, nel senso che non fanno molti prigionieri.
Ma anche in Inghilterra uno li vede spesso i cavalli, tra l'altro con armature per gli occhi, addirittura li mettono anche delle cose per delle specie di maschere antigas, devo tirare ma gli fanno un addestramento. Io consiglio di andare a vedere, è pieno di video su YouTube, l'addestramento di ordine pubblico che fanno i cavalli della polizia, che sono abituati a sentire bombe carta che ti esplodono tra le zampe, gli fanno veramente una roba, e infatti poi trovarseli
di fronte,
perché poi caricano, insomma.
Non diciamo hanno... che è meglio scappare.
In Italia non tanto, ma lì è veramente usato.
Non fanno carica a cavallo sopra il manifestante.
No, lì ancora.
Invece molto... lì, sia in Spagna che in Inghilterra, caricano parecchio.
Esatto. Ebbene, allora carichiamo anche noi, carichiamo la molla con un pezzo. Questa è una cover di un gruppo che a me piace tantissimo, che sono i Ligera 73 di Milano. C'è già qualche anno che girano, e quindi questo è uno dei loro pezzi più conosciuti, che è una cover di una canzone popolare della mala milanese, si chiama La povera Rosetta. A voi Ligera. Eccoci qua, dopo il Ligera, stavamo parlando così un po' a volo d'uccello, diciamo, tocchiamo vari argomenti. Sì, stavo parlando un po' della delusione nel scoprire le basse caratteristiche, insomma, la fama non eccelsa, a parte i massacri e cose, o la carica di Balaclava, che c'è della galleria della Light Brigade, della Brigata Leggera, che affronteremo, adesso ve lo diciamo, nel prossimo, visto che stiamo parlando di cavalleria ed inglesi, affronteremo il dramma l'ultima è nostra e ne parleremo più avanti, l'ultima carica di cavalleria. La carica di cavalleria a Balaclava della Light Brigade, che insomma ci hanno fatto film su film, parleremo anche di quello la prossima puntata. Insomma, stavano dicendo che la cavalleria inglese non era al top, diciamo, rispetto ad altre realtà europee all'epoca, non è mai stata, e anche perché appunto non vigeva una grandissima disciplina. Ma prima di parlare casomai della cavalleria napoleonica, che è stata la più grande avversaria di quella dell'impero britannico e tutti quelli che sono andati attorno, gli alleati inglesi, parliamo ancora di un altro tipo di cavallo che non tutti avranno, del quale quale non tutti avranno sentito parlare, tipico della, allora, della nostra isola.
Tipico dell'Inghilterra proprio, era a cavallo di rappresentanza dei nobili o degli alti borghesi, è il cavallo carrozziere per eccellenza, si chiama Hackney. Viene dall'incrocio di varie razze inglesi di alta genealogia già avvenute nel XVIII secolo nello Yorkshire, nel Norfolk e nei pressi di Cambridge. Il suo antenato più grosso è il Norfolk Roster, che è stata certamente la base, per la base della razza, con dell'immissione di sangue, di puro sangue inglese. La razza è comparsa con uno stud book proprio dedicato nel 1755 e adesso arriviamo ad avere 47 volumi di questa razza. Gli agricoltori all'epoca apprezzavano molto la tempra e la resistenza di questo cavallo e li testavano proprio in vere e proprie gare gli attacchi. Si dice che facessero 90 km senza neanche accorgersene, ma una puledra percorse 160 km in 9 ore e 56 minuti. Quindi erano cavalli veramente audaci, diciamo, e vengono considerati la Rolls Royce dei cavalli, la Rolls Royce dell'epoca per le famiglie nobili dell'alto borghesia. Ogni famiglia che si rispetti nella Londra dell'epoca aveva sicuramente una pariglia di Hackney da sfoggiare nelle serate mondane, nei ricevimenti di rappresentanza. È un cavallo molto bello, alto tra il 1,45 e il 1,57 al garrese, per un peso medio di 450 kg. Va dal paio, dal morello, il sauro, raramente roano, è nervile ed energico proprio perché non è un cavallo da traino pesante come può essere lo Shire che abbiamo visto prima, ma era un cavallo adatto a lunghe distanze, di resistenza per il trasporto principalmente di persone, quindi doveva coprire tanto terreno nel minor tempo possibile ma senza stancarsi, quindi aveva le caratteristiche dei cavalli da sella però trasportate all'attacco leggero, e gli inglesi lo adorano e ancora adesso è molto 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 apprezzato dalla nobiltà inglese.
Bene, bene, bene. Sì, poi va detto anche che la cultura del cavallo, per parlare della Sardegna, più o meno la stessa cosa, la cultura del cavallo tocca varie classi in Inghilterra. Chiaramente ci sono tradizionalmente gli aristocratici, chi c'ha i soldi tra gli aristocratici c'ha il cavallo che fa correre, o i cavalli che fanno correre, abbiamo detto, abbiamo parlato.
Poi ne parleremo dei cavalli del corso.
Esatto, ma c'è anche una cultura popolare del cavallo. Se uno pensa i nobili, gli Zinger inglesi, i Peaky Blinder della situazione, irlandesi molto spesso, ci tengono tantissimo i cavalli. Quando arriva la carovana dei travelers, che sarebbero gli zingari autoctoni, però in questo caso, quindi sono tutti, abbiamo parlato tante volte, sono grandi pugili, no? Abbiamo visto Tyson Fury, il massimo, che è stato combattuto da poco, viene da quella gente lì, un po' così, un po' sportivi, un po' criminalotti, sì, esatto, così, no? Però hanno una grande, quando arriva la carovana c'ha sempre i cavalli, ancora adesso commerciano in cavalli, tra di loro si regalano, si rubano i cavalli, eccetera, e quindi si va da un estremo all'altro, e comunque c'è una grandissima cultura di cavalli. Anche la classe media, appena può, si compra la casa in campagna, se può si fa la stalletta, si prende due o tre cavalletti, se li mette, quindi è molto diffusa la cultura del cavallo in generale nella Gran Bretagna. Io metterei adesso un altro pezzettino, anzi un pezzettone in questo caso, che è una cover degli AC/DC fatta dai Motorhead, un bel pezzone di 5 minuti, belli ciccioni, che ogni tanto fa bene risentire, quindi questi sono i nostri Motorhead con It's a Long Way to the Top. We'll be right back.
a drain. Baby's on a hard sell. You know the reason why. Getting old, getting gray, getting ripped up, underpaid, getting sold, second hand. That's how it goes, playing in the band. It's a long way to the top if you wanna run low. Listen to me, it's a long way to the top if you wanna run low. If you wanna be a star, stay and scream. Look at honey, it's rubbing its mean. It's a long way to the top if you wanna run the low. It's a long way to the top if you wanna run the low. It's a long way to the top if you wanna run the low.
Eccoci, eccoci qua, dopo i Motorhead. Dopo i Motorhead torniamo in sella, torniamo in sella. Vabbè, prima abbiamo parlato, abbiamo un po' sputtanato le tradizioni militari della cavalleria inglese. Quando ce l'ho, belle uniformi, tutto a posto, tutto bello, però davanti a una cavalleria imperiale napoleonica, se non avessero avuto l'aiuto di chi vedremo dopo, non ce l'avrebbero fatto. La cavalleria napoleonica, innanzitutto le formazioni di cavalleria ancora adesso si dividono, sono reggimenti che hanno 800, 1000 cavalieri, 1000 personale, poi c'è tutto quello che invece va attorno al cavaliere, chiaramente, e sono poi formati in squadroni che corrispondono più o meno alle compagnie, no? Quindi 100-200 ogni squadrone, sono 3-4 squadroni ogni reggimento, e ogni squadrone sono un paio di plotoni, quindi se uno squadrone 100-200, il plotone è 50-100, quindi corrisponde più o meno, meno personale, e queste sono le formazioni, poi reggimenti, più reggimenti formano le brigate di cavalleria e via, e via di questo passo. Questa è una suddivisione che viene appunto dal 6-700 in poi. La cavalleria napoleonica era pesante, non era solo pesante e leggera, era pesante di linea e leggera. La cavalleria pesante, corazzieri, carabinieri e granatieri, quindi qua sentiamo parlare anche di armi da fuoco, erano corazzieri, avevano una protezione, diciamo una corazza per proteggere il busto, un elmo un po' più importante, ed erano quelli che dovevano caricare, fare l'urto pesante, quindi non solo caricare la fanteria e cercare di disperderla, ma anche quelli che avevano a che fare dopo con la controcarica della cavalleria avversaria, perché c'erano gli scontri tra cavalleria, no? E quindi gli scontri potevano solo avvenire tra cavalleria pesante. e quindi erano quelli che dovevano reggere anche l'urto della cavalleria avversaria, e quelli che magari dovevano anche inseguire, se riuscivano a far rompere le file della fanteria nemica, dovevano anche inseguirli senza pietà e farli a pezzi possibilmente. Si parla anche di carabinieri, perché portavano anche armi lunghe, piuttosto che granatieri, perché tiravano anche le granate. Il granatiere sarebbe nell'infanteria l'uomo un po' più alto degli altri, che con le leve più lunghe riusciva a far arrivare la granata, tirava la bombetta un po' più lontano degli altri, per quello che i granatieri sono tradizionalmente più grossi, o dovrebbero essere più alti degli altri, anche se adesso diciamo non è più diventata una qualità dirimente il lancio della granata. Poi c'era, sempre parlando di cavalleria napoleonica, la cavalleria di linea, che erano i dragoni, che è una via di mezzo, era riserva cavalleria pesante, servivano per fare scaramucce anche con l'altra cavalleria, incursioni, ricognizioni, erano anche capaci di combattere a piedi, e anche loro infatti erano armati da pistola, o da armi corte o armi lunghe. Il dragone era il più tappabuchi, quello più versatile.
Era Gamano anche... come già che si chiamavano, fanteria montata.
Esatto.
Era una fanteria montata.
Combattevano anche a piedi i dragoni. Poi c'era la cavalleria leggera, quindi ussari, lancieri e cacciatori, e anche loro erano quelli che facevano azioni di disturbo, esplorazioni, erano molto più agili nei movimenti, quindi incursioni, disturbo sui fianchi, non attacco, erano quelli che andavano a mordere i fianchi, no? Perché la cavalleria pesante partiva, e questi erano più, facevano le curve più agilmente, quindi andavano anche a disturbo i fianchi, attacchi appunto leggeri alla fanteria.
Uno dei rappresentanti degli ussari di Napoleone si chiamava Lasalle, è uno dei, mi permetto di dire, uno dei personaggi che a me piacciono di più, è uno dei miei ispiratori. Era uno un bon viveur, diciamo, anche nel senso che gli piaceva le donne, gli piaceva il buon vino. Aveva fatto l'associazione alcolisti a Parigi, non alcolisti a noi, l'associazione alcolisti proprio. Due episodi sono famosi di lui. Uno, quando viene ricevuto e parlava con Napoleone in modo diretto, perché è un alto ufficiale, vedeva un prefetto, Napoleone vise un prefetto che sghignazzava, perché sapeva le abitudini non proprio corrette, non proprio galantissime di questo Lasalle, e Napoleone si interrompe, guarda il prefetto e gli dice: per fare te ci vuole un foglio, per fare un Lasalle ci vogliono 20. E un'altra cosa, Lasalle diceva sempre che un ussaro che vive più di 30 anni, 35 anni, adesso non mi ricordo, è un mascalzone, nel senso che in battaglia loro erano quelli che caricavano per primi, erano quelli che andavano sempre all'assalto, e quindi un esercito quasi sempre in guerra ed è difficile sopravvivere. Infatti lui morì a 35-30 anni per un colpo sparato in testa proprio durante una carica.
Esatto, e poi vabbè, ricordiamo, abbiamo già accennato che la cavalleria imperiale francese fu messa in difficoltà non dagli inglesi, che insomma adesso si dice la vittoria di Waterloo se la sono intestata loro, ma se non ci fosse stata la cavalleria di Blücher, le teste di morto prussiane che sono arrivate, no? Verso a battaglia già ampiamente iniziata e hanno un po' cambiato le sorti, non sarebbe finita così. Le teste di morto erano le insegne che usavano gli ussari, la cavalleria prussiana e anche austriaca, poi ce ne siamo ritrovati sia tra i carristi che sono rimasti, tra i carristi della seconda guerra mondiale tedeschi, sia per un'altra formazione che ha preso insomma anche dalla testa di morto, una formazione d'élite politica tutti quanti conosciamo molto bene, che l'ha usata, perché appunto la testa di morto era segno di valore, era ambivalente, no? È ambivalente la testa di morto, vuol dire che a noi ci interessa poco della morte, non ci fa paura, la portiamo con noi, ma anche questo è quello che daremo al nemico, no? E quindi insomma, anzi vi dirò di più, c'è anche la la House of Cavalry, la settima e l'undicesima brigata che formano la cavalleria reale, diciamo, che adesso sono tutte su autoblindo, appunto, su blindati leggeri, eccetera. Il loro motto l'hanno rubato, hanno anche loro la testa di morto con col motto morte o gloria, death or glory. Hanno rubato dai prussiani la testa di morto, che è diventato, insomma, un po' un simbolo molto usato nella cavalleria, soprattutto leggera, perché erano quelli che facevano le incursioni, erano gli arditi montati, no? Perché erano quelli che arrivavano, scompigliavano, se ne andavano, non avevano copertura, facevano incursioni, un po' come dire, insomma, bersaglieri, paracadutisti, tutti questi qua che arrivano veloci, fanno colpi di mano, se diciamo, quelli dei colpi di mano, in questo caso appunto montati. Ma io non so, mettiamo un altro pezzettino e poi continuiamo. Mettiamo un altro pezzettino e poi vediamo altre cosine per quanto riguarda l'Inghilterra e i cavalli. Cosa ho messo qua? Ah, qui ci sono, questi sono degli zozzoni. Sono diventati gli zozzoni, prima erano bravi, poi sono buttati in politica per convenienza, come tanti. Si chiamano Die Totenhausen, gruppo tedesco, qui con un gruppo, con un pezzettino così da fine pasto, che si chiama Zen Kleine Jägermeister, dedicato appunto alla Jägermeister, una piccola filastrocca oi che, insomma, mette tanta allegria. Sicuramente, insomma, il bicchiere della staffa Jägermeister, parlando di cavalleria, ci stava e ci starà. A voi, Die Totenhausen.
Ein kleiner Jägermeister war nicht gern allein, drum lud er sich zum Weihnachtsfest neun Jägermeister ein. Zehn kleine Jägermeister rauchten einen Joint, den einen hat es umgehauen, da waren's nur noch neun. Neun kleine Jägermeister wollten gerne erben, damit es was zu erben gab, musste einer sterben. Acht kleine Jägermeister fuhren gerne schnell, sieben fuhren nach Düsseldorf und einer fuhr nach Köln.
Einer für alle, alle für einen, denn einer fort ist irre, denk mein Freunde, einmal für jeden.
Sieben kleine Jägermeister waren beim Rendezvous, bei einem kam ganz unverhofft der Ehemann hinzu. Sechs kleine Jägermeister wollten Steuern sparen, einer wurde eingelocht, fünf durften nachbezahlen. Fünf kleine Jägermeister wurden kontrolliert, ein Polizist nahm's zu genau, da waren sie noch zu viert.
Einer für alle, alle für einen, wenn einer fort ist, der wird den drei Schweinen. Einmal für jeden, ärger dich nicht, so geht's im Leben, du oder ich. Einmal muss jeder gehen, und wenn dein Herz zerbricht, davon wird die Welt nicht untergehen, Mensch, ärger dich nicht.
Bei der Bundeswehr, sie tranken um die Wette, den Besten gibt's nicht mehr. Drei kleine Jägermeister gingen ins Lokal, dort gab's zwei Steaks mit Bohnen und eins mit Rinderwarm. Zwei kleine Jägermeister baten um Asyl, einer wurde angenommen, der andere war zu viel.
Einer für alle, alle für einen, wenn einer fort ist, der wird den drei Schweinen. Einmal zu zählen, ärgere dich nicht, so geht's.
sich zum Osterfest neun neue Meister ein.
Eccoci, eccoci qua, il tempo vola, è rimasto un po' di tempo per concludere, adesso tiriamo le ultime bombe, ma stavo, mentre ascoltavamo questo fantastico pezzo, stavo riflettendo su una cosa, mi sono visto proprio la progressione, com'è una carica di cavalleria, l'ultima c'è stata non tanto tempo fa, adesso ne parleremo perché siamo tutti e due estimatori, anche perché ci riguarda direttamente come italiani. Come parte la carica di cavalleria? Allora, immaginatevi uno squadrone che è il minimo, no? Quindi 200, uno squadrone da 200 cavalieri che comincia a 250, cioè voi siete il nemico che li sta vedendo arrivare, no? 250 metri trotto, poi passano al piccolo galoppo, c'è questa progressione, immaginate anche il rumore o le urla o quando tirano fuori le sciabole, si passa a 250 metri al trotto, poi prima dei 150 piccolo galoppo, 150 galoppo, poi briglia sciolta, quindi massima velocità. A 50 metri raggiungono la massima velocità e poi c'è questo urto allucinante che se siete in linea normalmente non potete mai reggerlo, dovete aprirvi per forza e quindi dopo si apre una serie di possibilità per, appunto, per il nemico che attacca, oppure se avete barricate o siete un'unità di artiglieria, quindi siete più o meno parati, arrivano questi e vi saltano sulla testa, sempre che la testa vi rimanga ancora. Immaginatevi cosa può essere questo tipo di carica anche in tempi moderni, perché stiamo parlando del 42, anche nel 45 purtroppo, denti stretti, devo dire, perché gli italiani hanno fatto le ultime due cariche.
L'ultima carica è stata in Zbójewski nel 42,
agosto del 42,
se non sbaglio. È stata il reparto di cavalleria che si chiama Savoia Cavalleria. La citazione più famosa è quella a fine carica del comandante del reparto, che ha detto: Savoia caricato, il Savoia ha vinto. È stata una cavalleria contro reparti di artiglieria, quindi nessuno se lo sarebbe aspettato, neanche gli stessi russi se lo sarebbero aspettato che il Savoia caricasse. Ha caricato proprio a sciabole e granate, cioè dentro i covi dove venivano installati i pezzi d'artiglieria, venivano lanciate le granate dentro, fatti esplodere, annullati, e poi si finiva tutto a sciabola, quindi è stato un bagno di sangue. Gli stessi tedeschi hanno riconosciuto agli italiani il fatto che loro non erano più capaci a fare una cosa del genere, quindi è stata una gloriosa carica di cavalleria. In realtà è considerata l'ultima carica di cavalleria perché era l'ultima su reparti effettivi, ma la carica in realtà di cavalleria ultima era contro i partigiani jugoslavi, non mi ricordo.
Poloi. Due mesi dopo, mi sembra. Sì.
Sempre reparti di cavalleria italiani hanno caricato i partigiani jugoslavi, anche lì mi sembra che abbiano vinto.
Sì, chiaramente avendo caricato dei barboni, cioè, contava meno, perché insomma.
Non sono effettivi e non viene riconosciuta come carica.
Esatto. Però devo dire che ci fu un'altra carica, diciamo, e qui mi do la zappa sui piedi, perché i polacchi, che hanno una grande tradizione di cavalleria, e ricordiamo che sono
tra i migliori,
sono prossimi, infatti quando abbiamo invaso la Polonia, poveretti, loro ci hanno provato con la cavalleria anche a fare qualcosa, con pochi risultati, però nel marzo del 45 a Schönfeld, che adesso c'era un altro nome impronunciabile polacco, mi sa che è stata annessa alla città, ci fu una carica di cavalieri polacchi contro la povera Wehrmacht che si ritirava, e quindi forse quella è l'ultima. Cavalieri polacchi che, ricordiamo, la più grande impresa, ricordiamoci gli Ussari alati,
difensori d'Europa,
grande ruolo,
cavalleria pesante. Mentre gli Ussari di solito erano cavalleria leggera, gli Ussari alati erano una cavalleria pesante, armata con sia armi da taglio che armi da fuoco. Le vengono chiamate Ussari alati proprio per le ali bianche, che ricordavano quasi quelle di angeli, che erano dietro, che quando loro per la progressione che hai detto te di ampliamento dell'andatura, finiva la carica, queste davano proprio dei colpi, facevano un gran fragore, e già quello spaventava. Poi spaventavano anche il fatto che erano delle divisioni d'élite, erano i nostri consubini della marina attuali, cioè erano armati fino ai denti, totalmente addestrati, e quindi quando ti trovi dei gruppi così contro, all'epoca era come di farti il segno di croce e dire vabbè, fino adesso ho vissuto.
Esatto. Di noi ci hanno salvato il culo a Vienna, insomma, erano vabbè, i polacchi, da quel punto di vista, un po'
Bologna,
di gli ulani.
Se non fossero stati loro, noi parleremmo musulmani.
gli ulani, temibili ulani, polacchi anche loro con le trecce, erano una specie di dragoni anche loro. E poi abbiamo detto gli ussari della morte, vabbè. Che comunque è lì, i prussiani, è lì come la tradizione, Prussia e Polonia sono sovrapponibili per alcuni aspetti. Insomma, abbiamo detto anche dell'ultima carica, ma adesso parliamo dell'elite.
Della razza inglese, che è il pur sangue inglese. Il pur sangue inglese, che è una razza che si affonda anche lei nel XVIII secolo. E praticamente risale dall'incrocio di 50 fattrici indigene selezionate, dette Royal Mare, che abitavano tutte le scuderie reali, e tre stalloni orientali, Burley York, Darley Arampion e Goldfield Berb, che venivano sia dalla razza berbera che dalla razza araba, dal quale si ha la discendenza maschile, cioè quasi la totalità dei puro sangue inglesi hanno questa discendenza. Lo studbook di razza è del 1793. Possono essere iscritti puledri che sono generati da stalloni e da fattrici iscritti all'International Studbook Committee. Non possono essere iscritti puledri che vengono dall'inseminazione artificiale, dall'embrione trasferito o da altri metodi di genetici, quindi solo praticamente con monta naturale. Per il puro sangue non è previsto, per esempio, uno standard di razza con altezza e tipicità biometrica, proprio perché intanto la selezione viene in purezza, non viene accettato sangue esterno dal puro sangue, quindi loro hanno detto non ci interessa il sangue di razza perché sono tutti puri. Per il puro sangue la vera selezione è la corsa, il traguardo, cioè chi arriva primo è migliore, quindi è totalmente meritocratica, se possiamo dire, per quello. Volendo distinguere, però, si distinguono in tre tipologie: lo stayer, che è piccolo e raccolto ed è dotato di una resistenza sulle 2100 metri in poi; poi c'è lo sprinter, che invece è più alto, impiegato ed è dotato di un'alta velocità, che è impiegato nelle corse più brevi, dai 1000-1400 metri; e poi c'è l'intermedio, che ha una spalla obliqua, una groppa obliqua, una spalla inclinata, un dorso piuttosto breve, e fa le corse intermedie tra i 1500 e i 2000, ed è anche il puro sangue più utilizzato nelle competizioni di completo nel salto ostacoli, oltre che nelle corse da ippodromo. Il puro sangue ha comunque, se vogliamo riscontrare, delle linee molto eleganti, alte tra 158 a 170 centimetri al garrese, e sempre con un manto unito, quindi non è un baio, un prello, grigio, sauro, però no, sono sempre manti unici. Ha qualche balzana, gli occhi sono grandi, sono vivaci, ha una testa molto piccola, un corso in quello sottile, delle forme asciutte, degli arti lunghi a piombi ben in linea, proprio perché è stato selezionato per essere perfetto. Il puro sangue è anche il miglioratore, chiama il puro sangue arabo, di tutte le razze, nel senso che la maggior parte delle razze che si competono nel salto ostacoli sono quasi tutti mezzo sangue, che vengono dall'incrocio di cavalli più pesanti con il puro sangue inglese, quindi è un miglioratore di quasi tutte le razze esistenti al mondo. Selezionato ecco, dalla velocità era molto stimato, per esempio, dai vari noti francesi anche. Ricordiamo per esempio Dumas nel suo romanzo Il Conte di Montecristo, narra che il conte ammirava moltissimo i cavalli inglesi, perché da quando è nato il puro sangue inglese comunque ha spopolato da tutte le parti ed è ancora attualmente quello che vince le gare di galoppo. Però non di meno bisogna ricordare che abbiamo detto l'anglo-arabo-sardo, quindi anglo-arabo deriva dal fatto che deriva dal sangue arabo e anglo quindi dal sangue inglese con patrici autoctone sarde. E quindi non possiamo non dire che anche lui ha avuto dei grossi successi anche nell'ippodromo, degli ippodromi, proprio per l'apporto comunque di sangue, puro sangue, sia inglese che arabo, e la selezione magistrale che hanno fatto i sardi, quindi un popolo di cavalieri, diciamo. Non solo gli inglesi sono selezionatori, ma anche noi italiani ci difendiamo bene, dai.
Esatto. Poi gli inglesi va detto che hanno avuto secoli e secoli, appunto parlando di quella che è tutta la linea medio orientale, quindi certo, araba, e loro è stata loro per secoli tutta quella parte del mondo, e hanno avuto tempo e modo di affinare, esatto. Infatti, vabbè, non ci siamo messi a fare tutto il calendario, spiegare la stagione del race season, tutte le tipi di corse, di trofei, di gran premi che ci sono in Inghilterra, che comunque fanno parte appunto della società, sia a livello alti che a livello basso, e poi sì, magari tutti scommettono,
non solo gli aristocratici piacciono i cavalli,
esatto, piace anche per quello, che essendo un popolo di scommettitori, insomma, anche ad Ascot, per dire, che è quello più famoso, cioè vengono questi con le carrozze, con i cappellini. A me non mi ha mai tanto attirato, sarei anche potuto andare anche se non sono uno scommettitore eccetera, che sono tutti questi fenomeni, questi esotici arabi che si vestono col cilindro, insomma, fanno un po' i pagliacci, il fisico non glielo permette, sono miliardari, per l'amor di Dio, proprietari di puro sangue, senz'altro molto più belli di loro, però questo ambiente, insomma, non mi ha mai piaciuto, di ricconi fatti, soldi fatti con gli idrocarburi, esatto, mm-hmm, che si mischia
anche qua in Italia, dal punto di vista dell'equitazione, invece ci sono altre persone.
Esatto. Bene. Direi dai, che abbiamo finito sto giro, abbiamo fatto il nostro porco lavoro. La prossima parliamo ancora di cavalli, soprattutto di cavalieri, il massacro della carica di Balaclava, botta storica. Ci rilacciamo appunto a questa puntata. Io saluto tutti, saluto chi non c'è, chi è in missione, la nostra cara regista Alessandra, che adesso però ci farà l'editing come solo lei può fare. Saluto il principe Calù, tutti i collaboratori esterni, Ivo Musso, il grafico della zona scarsamente antropizzata, soprattutto qua Stefano Isaia, che ci ha dato una mano, ci ha detto tante cose interessanti, e ci vedremo senz'altro con altri argomenti del quale maestro, e quindi niente, vi lascio con un pezzo che non c'entra niente, però mette tanta allegria di lunedì e questo è Born to be Alive, dal vivo, di Patrick Hernandez, non so, il pezzo del 76 mi sembra, qui rifatto, un pezzo disco come ogni tanto piace sentire anche a noi, e niente, buona serata a tutti, buon lunedì, e ci sentiamo alla prossima il 17, sempre questo mese, sempre alle 21, sempre su Radio Bandiera Nera da Londra con Londinium Calling. Ciao ciao! We'll be right back.
Londinium calling.
London? London?
Yes, London.
Yes, London. You know, fish, chips, cup of tea, bad food, worse weather, merry fucking Poppins, London.